27 settembre del 2000 la Corte di Cassazione conferma le condanne ai cosiddetti compagni di merende, in particolare l'ergastolo a Mario Vanni e 30 anni a Giancarlo Lotti. Entrambi moriranno in carcere. A questo punto le investigazioni, le inchieste ufficiali avrebbero potuto pacificamente cessare, no? Nel senso che anche se era morto Pacciani, c'erano state comunque sentenze definitive che avevano condannato almeno i suoi complici, i suoi presunti complici. Invece tutto al contrario, ovviamente. Quindi a partire proprio da questi anni, quelle sentenze diventeranno la base per ulteriori inchieste. E i giornali ne parleranno ampiamente e vedremo come. Il più premonitore in questo senso e il più precoce anche è proprio il Corriere della Sera, che già il 23 aprile 2001 titola "Mostro di Firenze, ecco la villa degli orrori", articolo di Fiorenza Sarzanini, "I verbali delle infermiere della casa di riposo. La sera, riti satanici e messe nere. Indagate due donne. Firenze, la chiamano la villa degli orrori. Immersa nella campagna toscana di Poggio ai Grilli, tra San Casciano e Mercatale, è stata fino a pochi anni fa un ricovero per anziani. Ora è al centro dell'inchiesta sugli omicidi del mostro di Firenze. Qui ha vissuto per un breve periodo il pittore Claude Falbriar, prima indagato dal pubblico ministero Paolo Canessa e ora diventato super testimone dell'indagine sull'esistenza di un secondo livello, cioè sulla possibilità che l'eliminazione delle coppiette fosse ordinata da un gruppo di persone che si dedicava a riti magici e satanici. Qui per anni ha lavorato come giardiniere Pietro Pacciani, il contadino accusato di aver compiuto quei delitti, morto nel 98 mentre aspettava il nuovo processo. Un paio di settimane fa, dopo mesi di ricerche, l'artista è stato rintracciato dal capo della mobile di Firenze, Michele Giuttari, a Montelieu, un paesino della Costa Azzurra, e ha raccontato una verità inquietante. Ho trascorso nella villa un paio di mesi. Sono stato drogato, raggirato. Mi hanno rubato tutto. Falbriar ha riempito pagine e pagine di verbali e ha accusato due donne, madre e figlia, che di questa villa erano le proprietarie. Entrambe sono ora indagate per sequestro di persona e truffa. Agli inquirenti non basta. Ora vogliono capire che cosa avveniva davvero tra quelle stanze, che cosa succedeva quando scendeva la notte. Per questo hanno acquisito la lista di tutte le persone che hanno lavorato a Poggio ai Grilli e le hanno convocate in questura. Il risultato del lavoro è un rapporto di una cinquantina di pagine che Giuttari ha consegnato qualche giorno fa alla procura. I verbali dei testimoni disegnano un quadro inquietante. La maggiore collaborazione è arrivata ad alcune infermiere ex dipendenti della casa di riposo, che ospitava tra gli altri il padre del procuratore aggiunto Francesco Fleury. Era proprio questo, ha raccontato una testa alla polizia, a renderle così sicure di sé. In quella casa succedeva di tutto. Nelle stanze c'erano soltanto due reti dove i vecchietti venivano tenuti tra feci e urine. Nessuno se ne curava. Un giorno uno di loro morì. Lo chiusero in una stanza e ci ordinarono di non parlarne con nessuno. I familiari dovevano ancora pagare la retta mensile e quindi non dovevano sapere che era morto. Lo tennero così per giorni. Gli anziani erano praticamente abbandonati a se stessi. Ma la parte più interessante per gli inquirenti riguarda quello che avveniva la sera. Dopo le 10 ha messo a verbale un'altra donna, in quella villa nessuno poteva più mettere piede. Arrivavano diverse persone e si compivano riti magici e satanici. Si celebravano messe nere, cose strane, stranissime, erano tutti strani. Ricordo la figlia della proprietaria, aveva appena 7 anni, ma era una bambina che dava l'angoscia, metteva paura. Aveva sempre uno sguardo allucinato e quando usciva in giardino scavava delle buche. Voglio dire, ma come fai tu da giornalista a scrivere delle robe del genere? Vabbè, andiamo avanti perché diventa sempre meglio, ragazzi, o sempre peggio. Si diceva che costruiva le tombe, ecco, si diceva. Tutti erano strani, anche quelli che venivano nella villa, ma a noi dipendenti non era permesso entrare quando scendeva la sera e venivano chiusi i cancelli. Che ruolo aveva Pietro Pacciani in tutto questo? E i compagni di merende? È possibile che anche in quella casa siano state nascoste le parti di seno e di organi genitali che venivano asportate alle vittime del mostro? Ma soprattutto, chi frequentava la villa di Poggio e Grilli? Di certo c'è, poi lo si vedrà meglio, che il pittore Falbriar fuggì sconvolto dalla casa e poi fece perdere le sue tracce. Subito dopo la sua scomparsa, le proprietarie avvertirono la polizia e consegnarono alcune cose che l'artista aveva lasciato. Una pistola, un blocco da disegno Skizzenbrunnen, uguale a quello conservato da Pacciani, che apparteneva ad una delle vittime. E molti dipinti che raffiguravano donne nude con le parti intime tagliate. Il pittore fu iscritto nel registro degli indagati, ma la scorsa settimana la sua posizione è cambiata, trasformandolo in uno dei principali testimoni dell'accusa. Bisognerebbe chiederlo a Giutta e a Canessa se questo poi alla fine diventerà veramente, no? Uno dei principali super testimoni dell'accusa. Qui siamo nel 2001. È stato interrogato a Cannes e poi, insieme al capo della mobile, è tornato sulle colline della campagna fiorentina per compiere un sopralluogo. Sono vittima di un complotto, ha detto. Mi hanno rovinato. La nuova inchiesta avviata dalla Procura di Firenze parte dal sospetto che Pietro Pacciani sia stato ucciso. Eliminato come tanti altri testimoni perché conosceva la verità sul mostro, perché sapeva che quei delitti seriali erano in realtà omicidi su commissione. Il primo a parlarne fu Giancarlo Lotti, uno dei compagni di merende. So che c'era un medico che ordinava i lavoretti e poi comprava quelle cose lì delle donne, disse durante il processo. E lo stesso Pacciani, mentre era in galera, affermò: Io sono qui e il vero mostro continua ad uccidere. Il 22 gennaio del 96 sua moglie Angiolina, quindi la moglie di Pacciani, fu aggredita da una donna che la narcotizzò e poi mise sottosopra la casa. Secondo la procura, quella donna è Maria Ines Pietrasanta, ora indagata per rapina. Suo marito Giulio Zucconi, morto nel 1989 a 54 anni, era un medico famoso, primario del reparto di ginecologia all'ospedale Careggi di Firenze. Una volta alla settimana riceveva i pazienti in un laboratorio di San Casciano. Che cosa cercava la donna? Perché frugò in casa Pacciani? Non sono stata io, ha affermato nell'ultimo interrogatorio. Non ho mai conosciuto quella gente e neanche mio marito, che era un professionista stimato. Alla sua tesi, però, magistrati e polizia non credono affatto. Per questo stanno adesso cercando di accertare quali legami ci siano tra tutte queste persone che nel corso degli anni hanno avuto rapporti con Pacciani e sono poi finite sotto inchiesta.